Ciao.
Ciao.
Ciao, ti salutiamo.
Saluto a tutti, saluto a tutte le compagne, quelle che stanno in ascolto, anche chi non ci ascolta. Salutiamo le compagne che stanno detenute, quelle dei CIE, va bene. Ringraziamo le compagne innanzitutto della radio che ci hanno permesso questa bella cosa. Sono 3 anni che si ripete, per noi è il secondo anno di partecipazione e lo facciamo sempre con grande gioia. Dunque, tante cose sono cambiate anche per noi. Siamo venute l'altro anno diciamo a nome dell'Assemblea delle Donne di Castelli Romani, ma in questo anno siamo cresciute, siamo maturate e quindi abbiamo avuto l'esigenza di caratterizzarci e quindi di darci un nome, e ci chiamiamo Le Rosse e Basta. Questo nome perché è in continuità, diciamo, storica con già precedentemente con la collettiva femminista che stava sul territorio, che faceva militanza sui territori e si chiamava Le Rosse. Quindi
come mai avete scelto Le Rosse e Basta?
Appunto perché ci siamo dato una continuità a quella già che era precedente che erano Le Rosse. Chiaramente c'è stato un periodo abbastanza lungo dove non ci siamo rincontrate, no? Quindi abbiamo avuto delle strade diverse, e quindi però questa cosa era talmente forte di riproporla, soprattutto era un discorso di continuità. È chiaro che l'Assemblea delle Donne dei Castelli Romani per noi è importante perché è lo zoccolo duro, diciamo, perché attraverso questa comunque ci siamo ritrovati e perché questo ci permette di fare militanza all'interno dei territori. L'Assemblea delle Donne comunque è formata da varie situazioni, quindi ci ha permesso di relazionarci con le donne, con altre compagne e anche con le operatrici che attualmente lavorano in queste situazioni. Diciamo, sapete tutti che cos'è l'Assemblea delle Donne. L'Assemblea dei Donne dei Consultori fa parte di un elemento importante nella legge dei consultori del 1975 e diciamo è stata una forza che le donne del movimento femminista degli anni 70 hanno comunque determinato, nel senso che attraverso questo si è potuto fare diverse cose all'interno dei consultori, e soprattutto è stato una parte importante del controllo delle donne attraverso questi. Quando poi noi abbiamo ripercorso, abbiamo ripreso questa cosa in mano, chiaramente il vuoto c'era e c'è, nel senso che abbiamo ritrovato una situazione molto in qualche modo non voglio dire deprimente, ma una vuotezza del senso dei consultori, e quindi il consultorio, maggiormente i consultori, sono diventati fruitori di servizi, no? Una situazione più tecnica, dove la forza dei corpi delle donne all'interno di questi era completamente svilita. Quindi abbiamo avuto la necessità, soprattutto perché riteniamo che questa è un'importante forma di relazione e di socializzazione di tutte le donne, anche perché i consultori, nei consultori ci sono donne che chiaramente la parte più debole che usufruisce, perché ricordiamo che i consultori sono gratis e quindi viene usufruito dalle donne con meno possibilità. E anche perché diciamo troviamo nei consultori anche un'intersezione, nel senso che troviamo le donne giovani, troviamo le donne con più età, le donne immigrate, quindi un momento abbastanza forte. Chiaramente abbiamo detto che i consultori, come i consultori in questa nostra parte che è nei Castelli Romani, quindi dell'ASL RMH, riflettono un po' quella che è la situazione generale, per cui i consultori sono diminuiti e noi diciamo sempre vogliamo un consultorio per ogni 20.000 abitanti. In verità da noi non ce ne dovrebbero essere 25 e invece ce ne sono 17 più uno, e uno un consultorio giovani che sta a Genzano di una grande importanza. Questo però sempre sulla carta, perché di fatto poi se andiamo a vedere nelle nostre assemblee l'abbiamo fatto, poi di fatto il funzionamento è abbastanza precario, perché ci sono le ostetriche che lavorano a part time da un consultorio a un altro, le operatrici che vanno da una parte all'altra, alcune situazioni che sono a rischio chiusura, quindi in generale i consultori sono veramente minacciati. Sì, ecco, sì, do il microfono a un'altra compagna. Ciao a tutti.
Ciao, sì, sono Paola. Quello insomma che ci ha detto la compagna è vero, insomma volevo fare una sintesi nel dire che comunque ci siamo spese quest'anno per fare una serie di assemblee all'interno dei consultori dei Castelli Romani, quindi insomma con la disponibilità dei consultori, delle operatrici e anche la nostra, in maniera costante cerchiamo di muoverci sul territorio, perché riteniamo che comunque ricominciare a creare quel legame che forse un po' si è interrotto tra le donne, noi parliamo dei Castelli perché lì stiamo, e comunque anche consultori in quanto comunque strumento utile per la salute di tutti, ma anche insomma soprattutto della donna, e riteniamo appunto di doverci muovere in maniera costante per riallacciare i rapporti col territorio, sia dal punto di vista appunto della ASL, quindi della sanità, ma anche dal punto di vista dell'interazione tra donne, cioè la capacità di prendere coscienza di tante cose e di insomma sentirsi una forza, una risorsa. E quindi abbiamo fatto una serie di un'assemblea per ogni consultorio, stiamo finendo di fare questo giro, ancora non abbiamo finito, i prossimi appuntamenti saranno a Velletri, Pomezia e Anzio, mentre ci siamo fatti insomma i consultori di Genzano, Pavona, Riccia, Rocca Priora, Rocca di Papa, Monte Compatri e Monte Porzio abbiamo scoperto che ha chiuso, perché poi la tendenza generale della ASL è quella di dire di deprivare il servizio, quindi non vanno in pensione gli operatori e non sostituiscono, ci sono meno operatori, quindi il servizio in qualche modo perde un po' di qualità, ma semplicemente perché non ci sono le persone che ci lavorano e ovviamente quindi poi dopo le persone che ne usufruiscono, gli utenti diminuiscono e quindi usano questo pretesto per dire non serve, e quindi lo chiudiamo, accorpiamo, meglio meno che funzionano che pochi che funzionano, e con questa storia tendono sempre a chiudere. Quindi noi ci battiamo, ci continuiamo a battere insieme anche ad altri collettivi, un altro collettivo dei Castelli, anche con altre associazioni, che poi la difficoltà dell'assemblea delle donne è anche relazionarsi con una diversità di approccio, no? Più istituzionale, chi è più istituzionale, chi è meno istituzionale, però insomma l'obiettivo è comune, quindi siamo convinte che è importante trovare un incontro, insomma, perché poi l'obiettivo è appunto ci riguarda tutte quante. E quindi continuiamo, ecco, volevo sottolineare questa cosa che per me personalmente è una cosa difficile, ma anche poi la cosa bella è la continuità della presenza nel territorio, cioè non fare un'iniziativa, una cosa spot, diciamo, ma riuscire con costanza a mantenere, a seguire quelli che sono poi le problematiche concrete per cercare poi di affrontarle. Poi insomma magari ci saranno altri. Prego.
Come sono andate queste? No, mi incuriosisce, ne avete fatte tante di assemblee nei consultori, e quindi la domanda che mi viene è come sono andate, immagino anche in modo differente, però insomma che...
Tutto sommato non sono andate male, nel senso che, come diceva la compagna, abbiamo mantenuto questa continuità, questa presenza e questa visibilità. E le operatrici sono molto disponibili, sono molto contente quando ci vedono. E qualche donna utente nuova è apparsa e comparsa. Abbiamo mandato su tutte le ovviamente informazioni possibili via mail, via Facebook, anche perché noi abbiamo anche questa possibilità che io non so come si fa, però qualcuno lo sa e quindi si fa. E quindi da questo punto di vista abbiamo avuto tanti accessi, tanti accordi da questo punto di vista. La cosa secondo me anche da notare è che abbiamo chiesto immediatamente l'appuntamento con il nuovo manager che è arrivato da pochissimo nella nostra ASL, ed è un certo dottor Dalba, indovinate un po', grande tecnico pare, abbiamo visto il suo profilo anche qui Facebook, abbronzatissimo, un uomo veramente 41enne, quindi un giovane manager.
Perché si sa che i tecnici sono abbronzati.
E probabilmente sì, i tecnici non si sa se vengono dalle Maldive oppure vengono dalla lampada che hanno in una stanza. Però appunto l'abbronzatura sta nel curriculum, ma soprattutto sta nel curriculum, noi crediamo, il fatto che sia figlio, indovinate un po' di chi? Della dottoressa Milaragno, che ovviamente noi la ricordiamo perché l'abbiamo incontrata parecchi anni fa, perché era una dirigente in merito ai consultori sanitari, ovviamente, alla Regione Lazio, ed era quella che in qualche modo aveva promosso e accettato i ticket nei consultori e aveva preparato tutte le procedure tecniche, anche lei era una tecnica probabilmente oltre che una medica, per far passare i ticket nei consultori. Nei nostri consultori già erano arrivati i moduli per poter ricevere le donne a ticket pagato. Noi abbiamo ovviamente non solo incontrato la Milaragno alla Regione, e poi abbiamo fatto una campagna almeno territoriale per quanto ci riguarda, ma questa cosa ovviamente sarà allargata in tutta la Regione, e la Milaragno va notato a suo favore che ritirò i ticket, e quindi noi da questo punto di vista l'abbiamo messa tra le cose che abbiamo vinto nel territorio, e non solo, perché il ticket di fatto non è passato e il consultorio continua a rimanere l'unico ambito socio-sanitario gratuito, completamente gratuito per tutte le donne che ci vanno, e non solo.
Anche perché forse l'ha dovuto ritirare perché come tecnica ci ha provato, perché la legge che istituisce i consultori, a quanto ricordo, dice anche, sancisce anche che sono gratuiti.
Assolutamente, infatti noi su questo battiamo e difenderemo il consultorio gratuito fino alla morte, no, speriamo di no, ma insomma, nel senso che comunque è uno degli elementi che abbiamo sempre sottolineato sia territorialmente che altrove. Ma come la storia dell'Assemblea delle Donne, l'Assemblea delle Donne dei Consultori esiste nella normativa, ma se tu non lo sai, i dirigenti non ricordano che c'è questa cosa. Noi abbiamo chiesto l'appuntamento con il dottor D'Alba e abbiamo notato un momento di curiosità e di stupore, perché non sapeva bene, non ci ha ancora dato l'appuntamento, però noi ovviamente tra breve riusciremo a vedere anche costui, non sappiamo se quel giorno sarà. Però ci ha risposto via mail molto gentilmente, c'è un microfono che mi sta cascando addosso, e questa cosa ovviamente è regolare in questa radio, va benissimo. E quindi è molto carino avere un microfono che ti colpisce.
È onda rossa il microfono, onda ti rossa, colpisce bene, attraverso i suoi contenuti,
sappiate, ascoltatori e ascoltatrici di tutti i tipi, che dovete finanziare questa radio perché non c'ha più una lira per comprare o mettere a posto i microfoni. Ma volevo aggiungere anche brevemente che tutti si ricorderanno ovviamente della pillola del giorno dopo, no? E delle lotte che ovunque sono stati fatte in merito alla questione della pillola del giorno dopo, e sul fatto che noi sostenevamo, e non solo noi, che un medico, un ginecologo che è tenuto a fare l'impegnativa per prendere la pillola del giorno dopo, perché ovviamente la pillola del giorno dopo è una cosa che tu devi prendere in farmacia e non può dartela nessun medico lì seduto a stante come fanno negli altri paesi europei, per esempio, o anche negli Stati Uniti. E insomma, la pillola del giorno dopo non è una pillola abortiva e in quanto tale il medico non può fare l'obiezione di coscienza. Allora noi lo sostenevamo basandoci sulla logica: se non è una pillola abortiva non ci può essere una obiezione di coscienza, non si fa l'obiezione di coscienza per la pillola anticoncezionale, a meno che tu non sia un prete, forse, ecco, in quel caso lì. Però proprio recentemente c'è stata una sentenza, è scritto nero su bianco sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio del 14, quindi l'altro giorno, che l'AIFA ha detto che la pillola del giorno dopo è un contraccettivo semplicemente di emergenza, e in quanto tale ha fatto una nuova scheda. La scheda che adesso sta nella pillola del giorno dopo dice che inibisce o ritarda l'ovulazione, punto. Ergo, la ritarda o la inibisce, non è che blocca o modifica l'ovulazione già avvenuta. Ergo, questa sostanza che comprende, che è l'unipristal acetato, è qualcosa che ovviamente non può essere richiedere nessuna obiezione di coscienza da nessun medico, quindi i medici sono tenuti a non farla, e se la fanno sono ovviamente perseguibili. E questa è una delle cose che noi metteremo tra i punti da trattare col nostro manager, chiamiamolo così, sempre abbronzato eccetera eccetera, che di scrivere, fare una circolare chiarissima, anche basandosi adesso su questa sentenza espressa dalla Gazzetta, questa informazione uscita sulla Gazzetta Ufficiale, di dire che nessun medico può fare obiezione, perché la pillola il giorno dopo è una cosa che si può dare in maniera tranquilla anche alle minorenni, perché questo è il problema, che spesso i medici dicono, si avvalgono della propria proprio potere, della propria capacità e possibilità di scegliere per la donna che hanno di fronte, dicendo che non gliela danno, come successe anni fa quando ci fu il giudice, per esempio, che i giudici non mi pare che possano fare obiezioni di coscienza, che si rifiutò presso un consultorio di Frascati di dare la pillola il giorno dopo a una ragazzina, una giovane minorenne, una minorenne che era andata appunto a chiederle. Anche lì noi facemmo ovviamente un giudice Goggi, mi pare di ricordare, per cui insomma ci sono tante possibilità per chi ha un potere di intervenire, di bloccare, di mettersi contro, mettersi di fronte, impedendo alla donna, alla minore o comunque a chiunque di fare quello che lei decide di fare. E quindi è una cosa ovviamente che, su cui noi almeno, e le donne, le compagne, le femministe si sono sempre mosse, sono sempre intervenute. E adesso passo la parola a Fabiana, che sta qui, ovviamente anche lei è parte in casa del nostro collettivo Le Rosse e Basta. Sottolineiamo il basta perché, come diceva giustamente la compagna, ha molti significati, è rafforzativo e significativo anche, perché un basta non filosofico, adesso si potrebbe anche affrontare la questione, ma mi sa che non c'è tempo, e passo la parola a Fabiana.
Ciao a tutti, a tutte, e grazie. Io sono da poco nel collettivo e da poco partecipo all'assemblea delle donne, e sono stata molto molto stupita, piacevolmente stupita, proprio del fatto che il collettivo comunque si è mosso negli anni e ha ripreso in mano questa pratica dell'assemblea all'interno dei consultori, che è una cosa che c'era in origine, perché i consultori, io mi ricordo la mia mamma che ci andava quando ero bambina proprio a fare le assemblee, e poi questa pratica però negli anni si è persa, e in realtà è una forma di azione diretta proprio su quello che ci riguarda. I consultori nascono come luoghi delle donne, e trovo bello che stiamo ricominciando a portare questo significato all'interno di queste istituzioni, che ormai sono diventate, abbiamo visto, abbiamo osservato, anche semplici posti dove vengono erogati servizi, dove le donne sono diventate utenti, e invece va proprio rivalutato questa forma di azione politica. Trovo che mi sono entusiasmata, ecco, perché tu arrivi, una o più donne arrivano e dicono: questa è l'assemblea del consultorio, tu puoi fare una riunione, puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, perché quel posto è tuo. Quindi anche quando ci confrontiamo con le altre realtà che fanno parte dell'assemblea delle donne, che sono l'associazionismo per esempio, vediamo proprio che c'è un modo differente. Non hai bisogno di statuti, non hai bisogno di cariche, è una pratica orizzontale ed è bella da rivalutare. Io spero che si diffonda di nuovo sempre di più. Colgo l'occasione per dirvi che appunto il nostro collettivo Le Rosse Basta ha organizzato una cinerassegna per il mese di marzo, che si svolge tutte le domeniche al centro sociale Ipo di Marino alle 18. Iniziamo domani con la proiezione di We Want Sex, mm-hmm. il film di Nigel Cole. E alle 18 vi aspettiamo, ci facciamo due chiacchiere, ci beviamo una cosina dopo, e le prossime proiezioni appunto ci saranno tutte le domeniche di marzo. La settimana prossima proiettiamo Irina Palm, quella successiva il film Caramel e per ultimo La donna che canta. Quindi siete le benvenute.
Sì, vi aspettiamo.
Vi aspettiamo, ciao.
L'ultimo mi manca, quindi magari quando è? Quando è? Quindi l'ultimo dovrebbe essere l'ultima domenica di
il
marzo?
Il 26, giusto? Oh.
Ok,
sì.
ogni domenica per le 18, domeniche di marzo dalle 18 ai poche si trova a Marino.
A Marino, ovviamente alle 18 c'è il film, un piccolo spuntino e il dibattito no, nel senso sto scherzando, se ci va facciamo un piccolo dibattito, diciamo due parole sul film che ovviamente hanno una componente femminile molto
e anche femminista
e femminista, cioè femminile e femminista ovviamente e non solo, mm-hmm. E quindi magari ci divertiamo pure, ci facciamo due risate.
Senti, posso chiedervi a questo punto anche qua, cioè avete detto che comunque questo percorso delle assemblee all'interno dei consultori continua, quando ce ne riparlerete? Il prossimo anno, il prossimo 8 marzo 2015 o forse
manderemo
chissà.
Probabilmente una informazione su tutte le varie prossime assemblee, potremmo dirlo anche, anche adesso, però io mi dovrei alzare e prendere l'agenda e vedere le date che adesso non le ricordo.
Facciamo
a me
sulla nostra pagina Facebook Assemblea delle Donne di Castelli Romani ci sono tutti gli appuntamenti e comunque possiamo fare anche un'altra trasmissione.
A voglia.
Ok.
Ok, allora vi ringrazio moltissimo di essere venute, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao a tutte.
A presto.
Posso salutare mia figlia?
E dai.
Ciao Domizia, che stai a Parigi.
Ciao Domizia, speriamo che
ciao,
ci ascolti.
Ciao Domi.